Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
Un saluto ai nostri amici in ascolto e un saluto anche a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie per essere in nostra compagnia, Ennio.
Sì, grazie a voi, buongiorno.
Allora, come di consueto, prendiamo in considerazione alcuni articoli presenti nel numero del mese, quindi nel numero di dicembre di Vita e Salute. Quest'oggi in particolare prenderemo in considerazione un dossier sul bio, dal titolo interessante, Il bio, il buono e il cattivo, quasi una citazione di un film.
Sì.
In realtà si tratta di una cosa molto seria. Recenti inchieste hanno messo sotto accusa la qualità del cibo senza chimica, quindi il biologico. Che cosa rispondono gli esperti del settore? Il problema, tra l'altro, dei pesticidi. Si tratta di un servizio a cura di Massimo Ilari. Nel numero dell'Espresso di agosto 2007 si dice che le analisi effettuate sulla qualità degli ingredienti e sulla presenza di eventuali contaminanti sembrerebbe delineare che l'effetto benefico dei prodotti bio per la nostra salute e la loro maggiore pulizia sarebbero più presunte che reali. L'Espresso riporta un elenco di categorie di alimenti a cui avrebbero fatto un test sostanzialmente: frollini, latte, yogurt e cereali. Si sostiene che il prodotto ottenuto con metodo biologico è sempre più simile a quello industriale e anche se non si può affermare che sia peggiore, certamente non è più salutare. In realtà però costa il 20-30%, no, addirittura il 30-35% in più. Tutte le qualità in positivo andrebbero perse nel corso del trasporto sostanzialmente. Infatti dicono: occorre fare i conti con le condizioni di trasporto, la conservazione, le diverse manipolazioni. Condizioni queste che, sommate al luogo e al periodo di raccolta, hanno un chiaro effetto sulla resa finale di ciò che si mette nel piatto. In parole povere, quando si compra una zucchina bio non bisogna farsi soverchie illusioni, visto che alla fine vale più o meno quanto una convenzionale, però è più cara, ecco. Ci sono state le repliche indignate. Allora, partiamo da qui, dalle repliche, ne parliamo proprio con Ennio Battista. Allora, quali sono le principali obiezioni a questo servizio dell'Espresso?
Ma innanzitutto che questo tipo di inchiesta ha preso in considerazione un numero di articoli, di prodotti estremamente limitato rispetto a quello che il mercato, il bio, può offrire all'utente. Questo quindi è il primo limite un po' di questa inchiesta. Il secondo è che l'insinuazione che poi si evince dall'articolo è che si vuole fare un po' di tutto nel buon fascio, cioè nel senso che le eventuali problematicità riscontrate, che in parte esistono e in parte le abbiamo anche noi denunciate all'inizio di quest'anno proprio in un articolo dedicato ai prodotti confezionati, trasformati dal biologico. E se ci sono queste critiche, se bisogna farle, non bisogna comunque estendere a qualsiasi tipologia del biologico. Purtroppo a volte il modo di confezionare la notizia, il modo anche di titolarla stessa, mi ricordo ancora la copertina dell'Espresso di quest'estate che diceva Biobluff, una cosa del genere, si fa in questo modo, si fa solamente un'opera di disinformazione, perché se da un lato dobbiamo dire le cose come stanno, senza diciamo avere delle posizioni a priori in senso positivo o negativo, dobbiamo anche però fare dei distinguo. Ecco, il mondo del biologico è molto variegato, offre una gamma di prodotti molto ormai vasta, articolata, per cui se è vero che ci sono degli aspetti critici di una qualità non sempre eccelsa, possiamo trovare sempre comunque l'alternativa con un prodotto migliore, un po' come succede nel convenzionale, con la differenza nel prodotto biologico comunque abbiamo una procedura di controllo, una serie di controlli, di verifiche che è notevolmente superiore a quella che riguarda il convenzionale.
E come fa a orientarsi un consumatore in questa dimensione un po' variegata, no? del biologico?
Imparando soprattutto a leggere le etichette. Perché facciamo un esempio, ecco, nell'inchiesta dell'Espresso, che poi in realtà riprende un test fatto da Altro Consumo, dalla rivista dei consumatori Altro Consumo, si nota che nello yogurt preso in considerazione c'erano addensanti, gelificanti, aromi e coloranti. Però poi la nota finale dice c'è anche una notevole presenza di zucchero aggiunto. Allora, per esperienza diretta posso confermare che se ci sono questi prodotti, esistono altre tipologie di prodotti che costano grosso modo alla stessa maniera, quindi non si tratta di dire vabbè però dovete spendere di più, no, più o meno allo stesso prezzo, che non hanno tutte queste aggiunte. Quindi si tratta semplicemente di andare evidentemente oltre il termine bio, andando a scavare nell'etichetta. Quindi il biologico effettivamente si è espanso, si è diffuso, è stato preso, come dire, è stato adocchiato ormai alla grande dalla distribuzione organizzata come i grandi supermercati, e effettivamente nel poter dare più offerta e forse anche nell'abbattere un po' i costi, però si è un po' a volte in alcuni casi persa la qualità, il contenuto qualitativo. Però ecco, niente è perduto, cioè bisogna semplicemente orientarsi un po' di più in questa foresta. Del biologico, che è diventata appunto un po' più complessa, cercando di scegliere quelli che offrono una qualità pari alle premesse originarie di quando è nato questo movimento.
Il noto nutrizionista Giorgio Calabrese, docente all'Università Cattolica di Piacenza e quella di Torino, a proposito di questa polemica ha detto: i veri prodotti biologici migliorano la qualità dell'alimentazione e non a caso contengono una quota maggiore di antiossidanti, come confermano numerose ricerche. In più, i cali nutrizionali legati alle fasi di trasformazione, confezionamento e stoccaggio riguardano tutti gli alimenti e non solo quelli bio, che avendone di più all'inizio ne avranno sempre di più alla fine. Dunque, ecco, in questo servizio dell'Espresso si mette in evidenza un problema che è reale, se ho capito bene, cioè un impoverimento che comunque il prodotto finale ha rispetto all'inizio,
all'inizio, ecco. della filiera, diciamo.
Esatto, però questo problema non riguarda solamente i prodotti bio, ma tutti i prodotti, purtroppo.
Riguarda tutti i prodotti, perché noi comunque arriviamo a consumare un alimento che ha subito tutta una serie di trasformazioni dal campo fino al banco del supermercato, e questo è purtroppo inevitabile, tranne se noi non riusciamo a invertire questa procedura andando direttamente al produttore. E questo è un altro capitolo che potremmo aprire se abbiamo il tempo, e che riguarda un po' il mondo, anche qui soprattutto del biologico, anzi esclusivamente del biologico quasi, che permette in alcuni casi appunto di abbreviare questa catena di produzione. Quello che dice Giorgio Calabrese, che tu prima hai citato, che ricordo appunto è un rappresentante nazionale della ricerca sugli alimenti e sulla nutrizione, è un dato di fatto, cioè l'INRAN, che è questo istituto pubblico di fatto statale, ha fatto negli ultimi anni delle ricerche per mettere a confronto gli alimenti convenzionali con quelli biologici, e si è visto che questi ultimi, cioè quelli biologici, avevano un contenuto di vitamine, antiossidanti, insomma un contenuto nutrizionale superiore a quello convenzionale. Quindi c'è un elemento di partenza che li impone in un ambito più avvantaggiato.
Ennio Battista, direi mettiamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo la nostra conversazione su questo argomento, credo di grande interesse, e cioè la reale qualità dei prodotti bio, dei prodotti biologici rispetto ai prodotti convenzionali. Chi volesse tra l'altro avere questo approfondimento di Vita e Salute su questo argomento può richiedere una copia del mensile Vita e Salute di dicembre, una copia che offriamo gratuitamente, telefonando allo 055 41 40 40.
I've traveled far and I burned all the bridges, I believed as soon as I hit land. The other options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter, a chance that on a tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for. as I no longer know. Where home is.
Dopo questo breve stacco musicale riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Facciamo riferimento a un servizio a cura di Massimo Ilari, un articolo dal titolo Il bio, il buono e il cattivo. Recenti inchieste mettono sotto accusa la qualità del cibo senza chimica. Che cosa rispondono gli esperti del settore? Allora, Ennio Battista, ci siamo lasciati poco fa parlando dell'affermazione del professor Calabrese, il quale dice attenzione perché i prodotti bio comunque sono superiori e anche nella fase della trasformazione in cui c'è una perdita effettiva, no, delle qualità, comunque alla fine rispetto ai prodotti convenzionali sono sempre superiori. Io leggo sempre da questo articolo un dossier di Legambiente, pesticidi nel piatto 2007, dove si mette in risalto numerose irregolarità che riguardano i prodotti tradizionali, insomma. Appena la metà della frutta messa sotto la lente è esente da fitofarmaci e l'1,7% dei campioni sfora i limiti di legge, percentuale che arriva al 3,6% se si esaminano le mele. Discorso ancora più fosco per i prodotti derivati, cioè olio, vino, marmellate. In questo caso nel 20% di essi sono stati rinvenuti uno o più pesticidi. Qual è il pericolo? Legambiente dice, anche se le tracce di queste sostanze sono sotto i limiti consentiti dalla legge, se ne trovano numerose in un solo alimento, così queste componenti possono dare vita a fenomeni sinergici i cui effetti sulla salute possono essere devastanti, anzi, loro dicono sono devastanti. Non una semplice sommatoria, ma crescita esponenziale degli effetti negativi sulla salute. Il discorso è assai complicato per i bambini, organismi più fragili e quindi più esposti all'azione di queste componenti di sintesi. Il bio, se si consumano cereali, legumi e frutta e verdura, è senz'altro superiore. Questo è Legambiente. Vale la pena citarlo perché, insomma, il problema dei pesticidi non è un problema secondario.
Direi di no, e quello che mette in risalto lo studio di Legambiente è proprio questa questione che spesso è, come dire, poco considerata, non so fino a che punto in buona fede. Cioè, è vero che poi spesso gli alimenti anche convenzionali, pur avendo un contenuto di pesticidi presente, evidente, insomma, spesso sono al di sotto della soglia di legge, ci mancherebbe, meno male, insomma. Però il problema è che se sommiamo tutti i fitofarmaci presenti in un cibo e quelli che noi poi consumiamo in altri cibi che si aggiungono a quelli precedenti, il problema cambia. Cioè, nel senso, non mi posso accontentare del fatto che quell'alimento è nei termini di legge, quando poi io in realtà io ne faccio un pieno di fitofarmaci, di anticrittogrammici, pesticidi vari, mangiandone di vario tipo, cioè nel senso che io poi li accumulo, c'è un effetto accumulo che non si considera e che in qualche modo la legge permette alla fine consente di verificarsi questo fenomeno, perché io mangio una mela che magari è a norma, è al di sotto dei limiti di legge, però mangio poi la banana, mangio poi l'uva, condisco con l'olio convenzionale, ecco, tutto questo insieme di alimenti, che ognuno dei quali preso a sé stante è in regola, messi insieme nel panierone che noi consumiamo al giorno, ecco che invece creano dentro del mio organismo un accumulo di sostanze indesiderate, diciamo, che va al di là dei limiti di legge. Ecco.
Senti, c'è questa rivista Lancet, la rivista scientifica Lancet, assolutamente autorevole, che di recente ha fatto un'inchiesta sugli additivi in rapporto soprattutto ai bambini. Pare, io uso qui perché non sono un esperto ovviamente, pare che ci siano delle conferme scientifiche sul fatto che il cibo può avere effetti anche sul comportamento dei più piccini.
Sì,
si parla,
esatto,
di iperattività, aggressività, impulsività, incapacità di concentrazione. Questi sintomi rischiano di aumentare sensibilmente se i piccoli ingurgitano cibi e bevande colorati con additivi chimici sbagliati. Una notizia, ripeto, diffusa dalla rivista scientifica Lancet, ripresa a livello internazionale, poi però sparita dal dibattito soprattutto italiano, mentre in Gran Bretagna l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare ha commissionato uno studio sul problema che è portato avanti dalla Southampton University, e ha avviato un'azione di pressione sull'industria alimentare inglese perché sostituisca velocemente gli additivi sotto accusa in questo studio del Lancet, che sarebbero E102, E104, E110, E124, E122, E129. Nell'elenco è stato inserito anche l'E211, o benzoato di sodio. E il professor Luciano Picchiai commenta: sarebbe bello che si cominciasse a studiare questi fenomeni piuttosto che perdere tempo con dei falsi problemi. E qui c'è la polemica nei confronti dell'Espresso. Beh, insomma, non è una cosa, cioè c'è poco da stare allegri, insomma.
Certo, ma infatti quello che un po' ha stupito, e forse proprio perché eravamo in estate, ad agosto, in genere un periodo un po' più smorto, quindi si vuole cercare di ravvivare l'attenzione dei lettori, quello che ha stupito è questo attacco un po' troppo indiscriminato e un po' assolutistico di questo settore, che fra l'altro rimane ancora tuttora un settore di nicchia, veramente rappresenta una piccolissima percentuale del mercato alimentare globale, dimenticando che i problemi veri sono altrove, cioè sono nel rispetto dell'ambiente, dei campi coltivati in una certa maniera, delle ricadute appunto inquinanti derivanti proprio dall'agricoltura convenzionale. Con tutto ciò, insomma, ogni tanto si fa finta che non esista, invece è il vero problema. E quando abbiamo ripescato il discorso dei pesticidi, abbiamo voluto dire anche questo con il dossier di Vita e Salute, cioè è vero, c'è qualche problemino qui e là nel biologico, attenzione però a non spostare il nostro dito accusatorio su un problema che è estremamente secondario e che comunque, visto più da vicino, presenta più pregi che svantaggi.
Rimane il fatto che adesso molta gente fa fatica ad arrivare alla fine del mese.
Certo.
E i costi non solo del petrolio, ma anche del grano, insomma, la pasta, sono aumentati in maniera significativa. Che futuro c'è per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti biologici? Non per sfamare persone che abbiano delle risorse economiche superiori alla media, ma la gente normale, insomma, che ha diritto alla salute come ce l'hanno il diritto tutti, ecco.
Certo, questo è un tema che tu tocchi molto così cruciale. Ricordo una scritta che è stata qui a Firenze, è stata fatta qui a Firenze tempo fa, diceva: il biologico ai ricchi e gli OGM ai poveri. Forse era una semplificazione eccessiva, però insomma il rischio a volte che si voglia, come dire, dare una mano a chi meno ha, dando il surrogato di quello che la natura potrebbe offrire e lasciare ai privilegiati il meglio. Ecco, il biologico non nasce con questa idea, perlomeno nelle idee iniziali dei suoi pionieri. Il biologico nasce come un'idea di rivoluzionaria, insomma, di trattamento diverso dalla natura innanzitutto, fino ad arrivare a offrire qualcosa di sano al consumatore finale. La vera sfida del biologico sarà proprio quella di poter essere sempre più alla portata di tutti, ma per arrivare a questo occorrerebbero due grossi mutamenti. Il primo è culturale, cioè nel senso imparare a mangiare diversamente, perché il biologico costa caro se si incomincia a comprare, come dire, alimenti, prodotti che non sempre sono fondamentali per la dieta quotidiana.
Per esempio?
Mi riferisco ai biscottini, a certe merendine particolari, che insomma sono prodotti trasformati, anche diciamo sani, interessanti, che però insomma non sono quelli che devono far parte della principale della nostra dieta. Se invece ci riferiamo a una dieta, quella tradizionale, ecco, basata sui legumi e cereali, ecco, questi alimenti costano, diciamo, poco di più, se non addirittura a volte costano, considerando le marche più note, facendo riferimento al biologico, marche più note del convenzionale, i prezzi poi addirittura si livellano quasi. Quindi cambiamento culturale nell'ambito dell'alimentazione. Seconda cosa, so che è più faticoso pensarlo e poi realizzarlo ancora di più, sarebbe quello di arrivare appunto ad accorciare la filiera, la catena di produzione, cercando di riunirsi in quelli che vengono chiamati nell'ambiente gruppi di acquisto solidale, GAS, diciamo nell'abbreviazione GAS, cioè sono gruppi di persone che si mettono insieme e decidono di acquistare degli alimenti in quantità maggiori di quanto tu lo faresti andando da solo, direttamente a un produttore. Si ottengono prezzi ancora più bassi, si ottengono alimenti più freschi e in qualche maniera si permette di condividere un maggior numero di prodotti a un più ampio numero di persone. Ovviamente si può immaginare come tutto ciò va contro le nostre abitudini quotidiane. Noi siamo abituati ad avere il cibo sotto casa, senza troppa fatica, al supermercato e cercando soprattutto spesso di mangiare cose che non sempre sono quelle principali per la nostra dieta. E per cui insomma due cambiamenti grossi che se vogliamo che l'ambiente sia migliore e la salute ce ne guadagni occorrerebbero sempre più essere intrapresi questi cambiamenti.
Ecco, forse vale la pena ricordare che per i gruppi di acquisto, questi gruppi a cui hai fatto riferimento, i cosiddetti GAS, forse la cosa più semplice è controllare su internet, per chi ha una connessione internet,
esatto,
se nella propria zona ce ne sono alcuni, insomma.
Ma infatti è più una pigrizia culturale che a volte ci porta a non arrivare, andare oltre, perché poi non è poi così complicato. Posso anticipare anche che nei prossimi mesi la Lega Vita e Salute vorrà cercare di aprire un fronte anche in questo settore, contribuendo a promuovere questo tipo anche di acquisto nel biologico direttamente con i gruppi solidali. Vediamo se ci riusciamo.
Allora, siamo in conclusione, io vorrei ricordare che chi volesse approfondire questa tematica può richiederci la copia gratuita di Vita e Salute, il numero di dicembre. Troverete appunto questo servizio di Massimo Ilari, il bio, il buono e il cattivo, più altri servizi sempre su questo argomento. Per richiederci la copia 055 41 40 40. Forse vorrei anche concludere accennando a un aspetto dei prodotti biologici che spesso non viene citato, ma che è importante sottolineare, e cioè il fatto che i prodotti biologici hanno un effetto benefico sull'ambiente. Troppo spesso, dice Massimo Ilari, si dimentica che l'inquinamento delle falde acquifere e dell'aria determinato dalla produzione e dall'impiego dei pesticidi è un danno notevolissimo per la salute. Questi dati non li fornisce nessuno. Ecco, questo forse potrebbe essere un aspetto con cui concludere questa nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per questo tuo intervento e a risentirci la prossima settimana sempre alla stessa ora.
A presto, sì, grazie.
Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.